Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buonasera. Dedicherò questa trasmissione alle udienze generali che il Papa sta tenendo sul tema dell'evangelizzazione, la passione per l'evangelizzazione, lo zelo apostolico del credente. Questa sera abbiamo due testimoni che il Papa ha ricordato in due catechesi diverse. La prima riguarda un santo, monaco armeno, San Gregorio di Narek. Il monachesimo è la forza dell'intercessione. Il secondo, che o faremo questa sera o riprenderò martedì prossimo, invece è un altro testimone, un grande testimone della missione, dell'evangelizzazione, San Francesco Saverio, il compagno di Sant'Ignazio di Loyola, uno dei primissimi gesuiti, apostolo dell'Asia, del Giappone, morto poco prima di poter entrare in Cina, dove desiderava voler entrare perché aveva colto che la Cina era la chiave per l'evangelizzazione di tutta l'Asia, ma non ci riuscì. Cioè, Dio volle che, dopo aver evangelizzato, battezzato, favorito la conversione di decine di migliaia di uomini che incontrò in questa sua missione in Asia, tanto da diventare il patrono dei missionari, il missionario per antonomasia, ma non gli permise, non entrò in Cina, insomma. Morì prima, benché giovane, ancora molto giovane, e ciò però non è impedito di diventare quello che è diventato, ma di portare a termine un'opera di evangelizzazione straordinaria, immensa, stupefacente. Il tema è sempre questo, è quello di cui credo che la nostra Chiesa occidentale, italiana in particolare, ha estremo bisogno, forse la cosa dopo la fede di cui ha più bisogno, questa capacità, questo desiderio, questa voglia di trasmettere la fede che ha ricevuto, il dono della fede che tutti noi abbiamo senza averlo meritato, che abbiamo ricevuto nel battesimo, nell'educazione che ci hanno impartito molti dei nostri genitori, molti maestri, sacerdoti, catechisti, amici che abbiamo avuto. Dopo di noi sarà sempre più difficile che questo avvenga, sono sempre di meno le famiglie che trasmettono la fede, le parrocchie dove viene trasmessa, dove si viene educati alla fede, sono sempre di meno i maestri, i testimoni, proprio perché viviamo nell'epoca del grande allontanamento dalla fede, l'epoca del secolarismo, della secolarizzazione, dell'apostasia. E quindi quello di cui quella minoranza di cristiani che rimane in Europa e in Occidente ha bisogno è soprattutto il desiderio, la passione per l'evangelizzazione, la passione per quella nuova evangelizzazione che ormai i pontefici, almeno da Pio XII in poi, continuano a desiderare e a proclamare come la medicina per invertire il declino delle nostre città, delle nostre nazioni, delle nostre comunità. E quindi lo chiediamo con tutta la forza di cui siamo capaci a questi testimoni grandi, in questo caso un monaco e un gesuita, che il Papa ha ricordato, testimoni che ci aiutano a capire l'importanza di questa virtù, di questa passione, di questo desiderio, di questo fuoco che potrebbe crescere, nascere, crescere nei nostri cuori e quindi favorire la conversione o la riconversione delle nostre città, delle nostre nazioni, delle nostre comunità. Proseguiamo le catechesi sui testimoni dello zelo apostolico. Così Papa Francesco comincia l'udienza del 26 aprile dedicata appunto a Gregorio di Narek. Siamo partiti da San Paolo e la volta scorsa abbiamo guardato i martiri, che abbiamo già visto alcuni martedì fa, martiri che annunciano Gesù con la vita fino a donarla per lui e per il Vangelo. Ma c'è un'altra grande testimonianza che attraversa la storia della fede, quella delle monache e dei monaci, sorelle e fratelli che rinunciano a sé, rinunciano al mondo per imitare Gesù sulla via della povertà, della castità e dell'obbedienza, e per intercedere a favore di tutti. Le loro vite parlano da sé, ma noi potremmo chiederci: come può della gente che vive in monastero aiutare l'annuncio del Vangelo? Non farebbero meglio a impiegare le loro energie nella missione? Uscendo dal monastero e predicando il Vangelo fuori dal monastero? È una domanda che si sente fare, che si è sentito fare, che ci siamo sentiti fare tante volte, ma perché? Perché queste persone si ritirano all'interno di quattro mura a pregare, quando c'è tanto bisogno per la missione, per esempio, per andare in missione, dove ci sono i popoli che ancora non conoscono il Vangelo, oppure ci sono tanti bisogni, tanti poveri, tante persone che materialmente hanno bisogno di essere aiutate, eccetera. In questo caso, uno dice: ma perché questi non predicano il Vangelo in queste nostre città, così, dove le chiese sono così poco frequentate, eccetera? In realtà, dice il Papa, i monaci sono il cuore pulsante dell'annuncio. La loro preghiera è ossigeno per tutte le membra del corpo di Cristo. La preghiera loro è la forza invisibile che sostiene la missione. Non a caso la patrona delle missioni è una monaca, Santa Teresa di Gesù Bambino. Insieme a San Francesco Saverio, Santa Teresina è la patrona delle missioni. Santa Teresina è morta a 24 anni, non è mai uscita dal Carmelo dove è entrata pochi anni prima. Come mai è stata fatta dalla Chiesa patrona delle missioni una ragazza giovanissima che non è mai uscita dal monastero? Perché la missione è il cuore, perché la preghiera è il cuore della missione. Possiamo dire che è anche il cuore della vita della Chiesa, perché è lì che si combatte la battaglia più importante. Noi pensiamo che le battaglie più importanti siano quelle contro i nemici della Chiesa, siano quelle contro le eresie, contro le ideologie, contro chi fa del male. E in realtà, se noi ci pensiamo bene, se ricordiamo anche il Vangelo, la vera, più grande, più importante, anche più difficile battaglia è la battaglia contro il principe di questo mondo, è la battaglia contro i demoni, è la battaglia contro i principati e le potestà, quelle forze demoniache che non si vedono ma che esistono. È la battaglia interiore, la battaglia spirituale è la battaglia per eccellenza, perché è quella che affronta il diavolo direttamente, lo ferma, lo combatte. Ecco perché la stessa missione, qualsiasi sia la sua manifestazione, dar da mangiare agli affamati, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, qualsiasi opera di misericordia spirituale o materiale si nutre della preghiera e senza la preghiera non può ottenere quello che desidera, quello che è il suo fine. Non dimentichiamolo questo, perché noi non lo dimenticassimo, proprio la Chiesa ha scelto Santa Teresina come patrona della missione. Ascoltiamo, dice il Papa, come Teresina scoprì la sua vocazione. Compresi che la Chiesa ha un cuore, disse Santa Teresina, un cuore bruciato dall'amore. Capì che solo l'amore spinge all'azione le membra della Chiesa e che spento questo amore, gli apostoli non avrebbero più annunciato il Vangelo. I martiri non avrebbero più versato il loro sangue. Compresi e conobbi che l'amore abbraccia in sé tutte le vocazioni. Allora con somma gioia ed estasi dell'animo gridai: O Gesù, mio amore, ho trovato finalmente la mia vocazione. La mia vocazione è l'amore. Nel cuore della Chiesa, mia madre, io sarò l'amore. È un passaggio del suo manoscritto autobiografico. I contemplativi, aggiunge il Papa, i monaci, le monache, gente che prega, lavora, prega in silenzio per tutta la Chiesa, questo è l'amore che si esprime pregando per la Chiesa, lavorando per la Chiesa nei monasteri. Questo amore per tutti anima la vita dei monaci e si traduce nella loro preghiera di intercessione. A questo proposito vorrei portarvi come esempio San Gregorio di Narek, dottore della Chiesa. È un monaco armeno, vissuto attorno all'anno 1000, che ci ha lasciato un libro di preghiere nel quale si è riversata la fede del popolo armeno, il primo ad abbracciare il cristianesimo. Un popolo che, stretto alla croce di Cristo, ha tanto sofferto lungo la storia. Gli armeni sono il primo popolo, almeno il popolo armeno è il primo che abbraccia il cristianesimo, proprio come popolo. Viene convertito alla fede da un altro San Gregorio, l'illuminatore, il re dell'Armenia. Siamo nel III secolo. Siamo di fronte a questo re che aveva fatto imprigionare Gregorio l'Illuminatore, ma che poi capisce invece che stava commettendo un'ingiustizia, che la fede era vera, quella che Gregorio predicava, eccetera, lo fa liberare, chiede il battesimo e con lui, come succedeva allora in molti casi, chiede. Tutto il popolo chiede di essere battezzato. E così nasce il primo regno cristiano, il regno degli Armeni. Gli Armeni sono una popolazione, un popolo che ha conosciuto tantissime sofferenze, soprattutto nell'epoca moderna, e che è stato oggetto del primo grande genocidio della storia. Durante la Prima Guerra Mondiale, quando l'impero ottomano cadde nelle mani dei nazionalisti turchi, i giovani turchi, i quali non potevano tollerare che all'interno della Turchia ci fossero nazioni, popolazioni, popoli che professavano religioni diverse, che ci fossero gli armeni, i cristiani armeni. E allora vollero una persecuzione tipo soluzione finale e tentarono, appunto negli anni della guerra, nel 1915, tentarono lo sterminio degli armeni, facendoli camminare da un lato all'altro della nazione armena perché morissero tutti, oppure proprio procedendo direttamente a uno sterminio. Fu un autentico genocidio che è stato raccontato in tante opere, in tanti romanzi, in tanti libri storici che documentano questa tragedia, tragedia che è stata raccontata meravigliosamente bene in un romanzo, lo stesso autore che scrisse La vita di Bernadette. I 40 giorni del Mussadag. Mussadag è la montagna, una delle montagne dell'Armenia storica, dove si erano rifugiati degli armeni cristiani per resistere a questa violenta azione, a questo genocidio in corso. Avevano capito che la loro fine sarebbe stata comunque segnata, e allora decisero di trincerarsi sulla montagna, dove resistettero, combatterono per tanti, tanti, tanti settimane, mesi, e furono poi salvati da una nave francese, quando però molti di loro erano già stati, si erano dovuti sacrificare, erano già stati uccisi. Un'altra grande scrittrice di origini armene che vive in Italia, che ha scritto delle opere molto belle, in particolare La masseria delle allodole, Antonia Arslan, anche lei di origini armene, che ha scritto dei libri di storia, di letteratura, simili a quei 40 giorni del Musaddagh, che però rimane secondo me un capolavoro inarrivabile, ma anche i libri di Antonia Aslan, in particolare La masseria delle allodole, è molto bello, è stato tratto un film dal suo libro altrettanto bello e appassionante. Bene, gli armeni, dice il Papa, hanno subito tante sofferenze nel corso della storia. San Gregorio trascorse nel monastero di Narek quasi tutta la vita. Lì imparò a scrutare le profondità dell'animo umano e, fondendo insieme poesia e preghiera, era un grande poeta, segnò il vertice sia della letteratura sia della spiritualità armena. L'aspetto che in lui più colpisce è proprio la solidarietà universale di cui è interprete. E fra i monaci e le monache c'è una solidarietà universale. Qualsiasi cosa succede nel mondo trova posto nel loro cuore e pregano. Il cuore dei monaci e delle monache è un cuore che prende come un'antenna, prende cosa succede nel mondo e prega e intercede per questo. Bella questa immagine, quella dell'antenna. Il monaco non si ritira dal mondo per paura del mondo, per fuggire dal mondo, ma si ritira per amore del mondo, perché attraverso il suo sacrificio, la sua penitenza, soprattutto la sua preghiera, il mondo possa cambiare, il mondo possa migliorare, il mondo possa convertirsi. Perché quella lotta tra il bene e il male che è in corso nel mondo, dalla ribellione di Lucifero in poi, da quando San Michele difese l'ordine voluto da Dio, quis ut Deus, chi come Dio rispose al non serviam dell'altro angelo che si era ribellato di Lucifero. Da quando questa battaglia tra il vero e il falso, tra il bene e il male, è cominciata nella storia e continua inevitabilmente e continuerà fino alla fine dei tempi, fino al ritorno glorioso di Cristo, quando verrà a giudicare tutti gli uomini. Ebbene, colui che prega in un monastero, la comunità che si riunisce attorno al Santissimo Sacramento, attorno a questa vita di preghiera e di penitenza, è il cuore di questa battaglia, è il sostegno principale a chi combatte questa battaglia, perché è la preghiera che sostiene la Chiesa, è la preghiera che tiene lontano il demonio, rappresentando quasi un esorcismo nei confronti dell'azione demoniaca. Così vivono in unione con il Signore e con tutti. E San Giorgio di Narek scrive, dice il Papa, io mi sono volontariamente caricato di tutte le colpe, da quelle del primo padre fino a quello dell'ultimo dei suoi discendenti. E come ha fatto Gesù, i monaci prendono su di loro i problemi del mondo, le difficoltà, le malattie, tante cose, e pregano per gli altri. Questi sono i grandi evangelizzatori, dice il Papa. I monasteri come mai vivono chiusi ed evangelizzano? Perché con la parola, l'esempio, l'intercessione e il lavoro quotidiano, i monaci sono un ponte di intercessione per tutte le persone e per i peccati. Loro piangono anche con le lacrime. Piangono per i loro peccati, tutti siamo peccatori, e anche piangono per i peccati del mondo e pregano e intercedono con le mani e il cuore in alto. Pensiamo un po' a questa, mi permetto la parola, riserva che noi abbiamo nella Chiesa, cioè questa specie di riserva, dice il Papa, questo gruppo di uomini e donne, queste comunità che si isolano per combattere la battaglia più importante, la battaglia spirituale. Sono loro la vera forza che porta avanti il popolo di Dio. E da qui viene l'abitudine che ha la gente, il popolo di Dio, quando incontra un consacrato o una consacrata, di dire prega per me, perché sai che c'è una preghiera di intercessione. Ci farà bene, conclude il Papa, nella misura che noi possiamo, visitare qualche monastero perché lì si prega e si lavora. Ognuno ha la propria regola, ma lì hanno le mani sempre occupate, occupate con il lavoro, occupate con la preghiera. Che il Signore ci dia nuovi monasteri, ci dia monaci e monache che portino avanti la Chiesa con la loro intercessione. L'altro grande santo che volevo ricordare con voi questa sera, e che è stato sempre ricordato dal Papa, è San Francesco Saverio. La vita di San Francesco Saverio è molto più conosciuta, almeno da noi, sicuramente. Francesco Saverio era uno spagnolo di una famiglia della Navarra. Segue proprio la vicenda del suo maestro Ignazio, che gli detta gli esercizi spirituali quando insieme si trovano a Parigi a studiare alla Sorbona, e così gli trasmette il fuoco, la fiamma dell'amore. L'amore, in questo caso, l'amore per la missione, l'amore per lo spirito, il desiderio dell'evangelizzazione. E infatti Francesco Saverio diventerà il più grande missionario, il modello dei missionari. Proseguendo il nostro itinerario delle catechesi con alcuni modelli esemplari di zelo apostolico, Ricordiamo che stiamo parlando dell'evangelizzazione, dello zelo apostolico, del portare avanti il nome di Gesù. E ci sono nella storia tante donne e uomini che hanno fatto questo in modo esemplare. Oggi, per esempio, scegliamo Francesco Saverio. È considerato, alcuni dicono, il più grande missionario dei tempi moderni. Ma non si può dire chi è il più grande, chi è il più piccolo, perché ci sono tanti missionari nascosti che anche oggi fanno tanto più di San Francesco Saverio. E Saverio è il patrono delle missioni, come Santa Teresina del Bambino Gesù. Ma un missionario è grande quando va, e ci sono tanti, tanti sacerdoti, laici, suore che vanno nelle missioni, anche dall'Italia. Io vedo per esempio quando mi presentano la storia di un sacerdote come candidato all'episcopato. Ha passato 10 anni nella missione in tale luogo. Questo è grande. Uscire dalla patria per predicare il Vangelo. È lo zelo apostolico. E questo noi dobbiamo coltivare. Guardando la figura di questi uomini, di queste donne, impariamo. Francesco Saverio nasce in una famiglia nobile ma impoverita della Navarra, nel nord della Spagna, nel 1506. Va a studiare a Parigi, è un giovane mondano, intelligente, bravo. Lì incontra Ignazio di Loyola, che gli fa fare gli esercizi spirituali e così cambia la sua vita. E lui lascia tutta la sua carriera mondana per diventare missionario. Si fa gesuita, prende i voti, poi diventa sacerdote e va a evangelizzare in Oriente. In quel tempo i viaggi dei missionari in Oriente erano un invio verso mondi sconosciuti. E lui va perché era pieno di zelo apostolico. Ricordiamoci sempre di chiederlo questo zelo. Non, è un dono, non è una cosa che si costruisce. Non è una formula magica, non è che se ci impegniamo ci viene, chiediamo di ricevere questo dono. E naturalmente predisponiamoci con la lettura, lo studio, la preghiera soprattutto a ricevere questo dono, ma siamone convinti che è un dono che dobbiamo chiedere. Parte così il primo di una numerosa schiera di missionari appassionati dei tempi moderni, pronti a sopportare fatiche e pericoli immensi, a raggiungere terre e incontrare popoli e culture, di culture e lingue del tutto sconosciute, spinti solo dal fortissimo desiderio di far conoscere Gesù Cristo e il suo Vangelo. In poco più di 11 anni compirà un'opera straordinaria. È stato missionario 11 anni più o meno. I viaggi in nave a quel tempo erano durissimi, erano pericolosi. Molti morivano in viaggio per naufragi o malattie. Oggi purtroppo muoiono perché noi li lasciamo morire nel Mediterraneo. Saverio passa sulle navi oltre 3 anni e mezzo. Un terzo dell'intera durata della sua missione. Sulle navi lui passa oltre 3 anni e mezzo per andare in India, poi dall'India in Giappone. Arrivato a Goa, in India, la capitale dell'Oriente portoghese, la capitale culturale e anche commerciale, Saverio vi pone la sua base, ma non si ferma lì. Va a evangelizzare i popoli pescatori della costa meridionale dell'India, insegnando catechismo e preghiere ai bambini, battezzando e curando i malati. Poi, durante una preghiera notturna presso la tomba dell'Apostolo San Bartolomeo, sente di dover andare oltre l'India. Lascia in buone mani il lavoro già avviato e salpa con coraggio per le Molucche, le isole più lontane dell'arcipelago indonesiano. Per questa gente non c'erano orizzonti. Loro andavano oltre. Un coraggio avevano questi santi missionari, anche quelli di oggi, anche se non vanno in nave, per 3 mesi, vanno in aereo per 24 ore, ma poi lì è lo stesso. Si deve mettere lì e fare tanti chilometri, addentrarsi nelle foreste. E Saverio nelle Molucche mette in versi il catechismo nella lingua locale e insegna a cantare il catechismo, perché con il canto lo si apprende meglio. Quali siano i suoi sentimenti? Lo capiamo dalle sue lettere. In una di esse scrive così: i pericoli e le sofferenze, accolti volontariamente e unicamente per amore e servizio di Dio nostro Signore, sono tesori ricchi di grandi consolazioni spirituali. Qui in pochi anni si potrebbero perdere gli occhi per le troppe lacrime di gioia. Vediamo una cosa importante che secondo me ci siamo un po' dimenticati. Il catechismo. Saverio insegna il catechismo a quelli che si convertono. Ricevuto il battesimo, l'educazione cristiana è appena cominciata, non è finita. Certamente il battesimo è la cosa più importante, è un sacramento che agisce. Porta l'uomo che riceve il sacramento del battesimo nell'ordine della vita della grazia, cioè nella comunione con Cristo, che prima non c'è. Però il sacramento non è tutto. Cioè, una volta che è diventato veramente cristiano, che ha ricevuto il battesimo, o ha riscoperto il battesimo che eventualmente aveva già ricevuto, rinnovando la presenza di Cristo dentro di lui, una volta fatto questo, gli va insegnata la fede. Saverio faceva il catechismo. Noi non facciamo il catechismo, soprattutto non lo facciamo agli adulti, ai grandi. Non usiamo quello strumento straordinario e provvidenziale che è il catechismo della Chiesa Cattolica, uscito nel 1992, controfirmato da San Giovanni Paolo II, che è un patrimonio autentico. Sono i contenuti della nostra fede, perché è vero che la fede è un dono che misteriosamente abbiamo ricevuto, al quale abbiamo detto di sì. Ma poi questo dono va incarnato in una cultura, in una morale, nella vita. Perché la vita non è mai indifferente nelle sue scelte. Io devo scegliere qualsiasi cosa alla luce della fede cristiana, se sono veramente un cristiano che ha ricevuto il battesimo, che ci crede, che sposa seriamente il dono che ha ricevuto. E Saverio faceva così, faceva catechismo, insegnava, non aveva vergogna, dice: ma catechismo, cose per bambini. No, no, catechismo è una cosa per grandi, per adulti. Perché è vero che il cristianesimo non è una dottrina, ma ha una dottrina che va insegnata e che va difesa e proposta. Perché dalla forma data alla società, diceva Pio XII, dipende in parte dipende la salvezza delle anime. Quindi ricordiamoci di questa fotografia. Insegnava il catechismo ai bambini, ma non solo ai bambini. Non solo, ma quando si trova nelle Molucche, Saverio mette fa diventare una canzone nella lingua locale, fa diventare il catechismo una canzone nella lingua locale, perché dice si impara più facilmente, si impara di più, si impara più presto, si impara più velocemente, perché è un Vangelo, diciamo così, inculturato nella cultura del popolo a cui si sta ricevendo, si sta rivolgendo. Un giorno, quando Saverio si trova in India, incontra un giapponese che gli parla del suo lontano paese, dove mai nessun missionario europeo si era ancora spinto. E Francesco Saverio aveva l'inquietudine dell'apostolo di andare oltre e decide di partire il più presto. E ci arriva dopo un viaggio avventuroso sulla giunca di un cinese. I 3 anni in Giappone sono durissimi per il clima, le opposizioni e l'ignoranza della lingua, ma anche qui i semi piantati da Francesco Saverio daranno grandi frutti. Il grande sognatore Saverio in Giappone capisce che il paese decisivo per la missione nell'Asia era un altro, la Cina, con la sua cultura, la sua storia, la sua grandezza. Essa, la Cina, esercitava di fatto un predominio su quella parte del mondo. Anche oggi la Cina è proprio un polo culturale, con una storia grande, una storia bellissima e una storia molto importante. Una storia che è profondamente radicata dentro questo popolo che probabilmente, non sono un esperto, ma neanche i 70 anni di comunismo sono riusciti a cancellare. La Cina viene conquistata dai comunisti nel 1949, dopo una guerra civile contro i nazionalisti del Kuomintang che, guidati dal generale Chiang Kai-shek, scappano nell'isola di Formosa, l'attuale Taiwan. E da lì comincia la contrapposizione fra le due Cine, la Cina popolare comunista e la Cina di Taiwan, contrapposizione che rischia, dicono gli studiosi, gli analisti, di essere la miccia che potrebbe fare scoppiare la Terza Guerra Mondiale. Questo per darci l'importanza e la misura per farci capire l'importanza di questa piccola isola nella quale abitano soltanto 20 e rotti milioni di taiwanesi contro il 1 miliardo e 300 milioni di cinesi che abitano nella Cina continentale. Eppure è importante, molto importante, importante dal punto di vista economico, Taiwan, commerciale, è importante perché resiste di fronte alla pressione violenta, continua, ossessiva, della Russia. Scusate, della Cina per ricordare che Taiwan è un'isola che appartiene alla Cina stessa. E però a Taiwan resiste, nonostante così, Davide e Golia, ecco come differenza, anche se confidano nell'apporto determinante degli Stati Uniti e delle altre nazioni che sono governate democraticamente nella libertà e non da sistemi totalitari. Il grande sognatore Saverio capisce che è la Cina, la chiave di volta. Anche oggi la Cina è un polo culturale, una storia grande, eccetera. Per cui Saverio torna a Goa e poco dopo si imbarca di nuovo sperando di poter entrare in Cina, ma il suo disegno fallisce. Egli muore alle porte della Cina, su un'isola, la piccola isola di Sanchan, davanti alle coste cinesi, aspettando invano di poter sbarcare sulla terraferma vicino a Canton. Il 3 dicembre 1552, in totale abbandono, muore, solo un cinese gli è accanto per vegliarlo. Così termina il viaggio terreno di Francesco Saverio. Era invecchiato. Quanti anni aveva? No, non era vecchio, aveva soltanto 46 anni. Aveva speso la vita nella missione con il suo zelo. Parte della Spagna colta e parte dalla Spagna colta e arriva al paese più colto del mondo in quel momento, la Cina, e muore davanti alla grande Cina, accompagnato da un cinese. La sua attività intensissima è stata sempre unita alla preghiera, all'unione con Dio, mistica e contemplativa. Non lasciò la preghiera mai, perché sapeva che lì, nella preghiera, c'era la forza. Dovunque si trovava aveva grande cura per i malati, i poveri e i bambini. Non era un missionario aristocratico. Andava sempre con i più bisognosi, i bambini che erano i più bisognosi di istruzione, di catechesi, i poveri, i malati. Andava proprio alle frontiere dell'assistenza, dove è cresciuto in grandezza. L'amore di Cristo è stato la forza che lo ha spinto sino ai confini più lontani, con fatiche e pericoli continui, superando insuccessi, delusioni e scoraggiamenti, anzi, dandogli consolazione e gioia nel seguirlo e servirlo fino alla fine. San Francesco Saverio, che ha fatto tutta questa cosa tanto grande, in tanta povertà e con tanto coraggio, ci dia un po' di questo zelo per vivere il Vangelo e annunciare il Vangelo. Preghiamolo, preghiamolo che sia un intermediario efficace per mettere il fuoco dentro il nostro cuore, il fuoco dell'evangelizzazione, della trasmissione della fede. Ai tanti giovani oggi che hanno un po' di inquietudine e non sanno che cosa fare con quella inquietudine, dico: guardate Francesco Saverio, guardate l'orizzonte del mondo, guardate i popoli in tanta necessità, guardate tanta gente che soffre, tanta gente che ha bisogno di Gesù. E andate, dice il Papa, abbiate coraggio. Anche oggi ci sono giovani coraggiosi. Penso ai tanti missionari, per esempio nella Papua Nuova Guinea, penso ad amici miei giovani che stanno nella diocesi di Vanimo. E penso a tutti quelli che sono andati a evangelizzare sulla scia di Francesco Saverio. Che il Signore dia a tutti noi la gioia di evangelizzare, la gioia di portare avanti questo messaggio tanto bello, che fa felici noi e tutti. E qui mi fermo e aspetto le vostre domande.
Pronto, pronto. Guardi, è lei personalmente che ha parlato di Francesco Saverio?
Sì, da dove
Ma
chiama?
guardi, lei sta parlando, io chiamo da Catania. Lei parla di un ragazzo che è sognatore, così, sprovveduto, no? Perché se lo conosceva, era gesuita. Ma non si va a evangelizzare un popolo se non si conosce la cultura, la lingua. Poi che catechismo faceva cantando se non conosceva la lingua? Cioè io potrei definire un padre Gabriele Allegra che studiò il cinese, tradusse la Bibbia in cinese, portò la Bibbia in Cina e nessuno ne parla, pochi lo conoscono, anche se era siciliano, anche pochi ne conoscono. Parlare del Francesco Saverio, cosa ha fatto? Ha viaggiato, un sognatore. Dove arrivava si arrangiava con i portoghesi, perché meno male che c'erano i portoghesi che gli davano un aiuto. Ma no, era uno sprovveduto. Lo vogliono portare sugli altari? Non lo so, ma era uno sprovveduto. Io non vado a evangelizzare un popolo se non prima conosco la lingua, le abitudini, le circostanze particolari.
Ma vede, la differenza fra... Cioè, è chiaro che quando uno deve partire per evangelizzare è bene che studi la lingua, le tradizioni, la cultura del popolo che va a evangelizzare. Ma nel caso di Francesco Saverio, quello che emerge è la potenza di Dio. Questa è la sua grande santità, che nonostante non avesse queste caratteristiche che aveva certamente il padre Allegri, che è stata una grande figura, anche se poco conosciuta. Ma quello che emerge attraverso questa figura straordinaria è la potenza di Dio. Cioè Dio, cioè Saverio si affidava a Dio e non ha aspettato di avere tutte quelle capacità umane che derivano dalla cultura, dalla preparazione, dalla lingua per partire. È partito subito, è partito appena ha capito che quella era la chiamata che Dio gli faceva ed è riuscito a battezzare, non dimentichiamoci quante decine di migliaia di persone Francesco Saverio ha battezzato. Quindi quando la Chiesa indica in Francesco Saverio e in Santa Teresina del Bambin Gesù, la quale non è mai uscita dal monastero nel quale è vissuta 24 anni. Ma perché la Chiesa ci vuole far vedere che la missione non dipende dalla nostra cultura, dalla nostra intelligenza, dalla nostra bravura, eccetera, ma dipende dalla potenza di Dio. Questo naturalmente non vuol dire che poi non dobbiamo prepararci, non dobbiamo studiare la lingua del popolo che vogliamo evangelizzare, le sue tradizioni, le sue abitudini, tutto vero. Dobbiamo fare tutto questo, ma guai a pensare che è questa capacità tecnica che converte il cuore delle persone che andiamo a evangelizzare, perché è solo Dio che cambia il cuore delle persone. Noi dobbiamo fare tutto quello che è nelle nostre forze, perché di questo ci verrà chiesto conto, cioè questo ci porta a noi la salvezza, perché potremmo dire ho fatto bene tutte le cose, ho cercato di far bene tutte le cose. Ma chi converte è Dio, non dimentichiamocelo mai, non è l'abilità, la capacità, ma neanche la santità del missionario, è Dio che si serve e in questo caso si è servito di un uomo, di un ragazzo, di un giovane, Francesco Saverio, che rispetto a tanti altri missionari che verranno dopo di lui non aveva avuto questa preparazione così meticolosa, importante, come verrà fatta nei secoli successivi. Però aveva Dio dalla sua parte, o meglio, Dio si serviva di lui. Non dimentichiamolo questo. Bene, siamo arrivati al termine, abbiamo letto le due catechesi che il Papa ha dedicato al tema dell'evangelizzazione, utilizzando le figure di un santo armeno, un monaco armeno, San Gregorio di Narek, se si pronuncia così, che fa parte di questo popolo, di questo straordinario popolo che ha conosciuto per primo la fede in quanto popolo, la fede cristiana, e poi ha subito tante, tante persecuzioni anche per la posizione geografica che ha ancora oggi. L'Armenia ha recuperato. Dopo la fine dell'Unione Sovietica ha recuperato un po' del suo territorio, ma è ancora oggetto di attacchi, combattimenti, guerre con gli stati vicini. Una parte importante dell'Armenia fa parte della Turchia, quindi non è libera, non è unita al territorio dello Stato armeno che è stato ricostituito dopo la fine dell'Unione Sovietica. Quindi è un popolo sempre tribolato, quindi è un popolo straordinario da questo punto di vista. Non è stato soltanto il genocidio del 1915 che ha colpito così duramente il popolo armeno, ma anche prima e dopo è sempre stato al centro di una lotta, di una persecuzione sempre violenta. E il Papa ha voluto ricordare questa figura straordinaria di questo monaco, anche poeta, che nei primi secoli dopo l'adesione alla fede del popolo ha testimoniato come la missione, l'evangelizzazione, la trasmissione della fede si fondino, si basino anzitutto sulla preghiera. Il Papa ricorda anche come la patrona delle missioni, oltre a San Francesco Saverio, di cui abbiamo parlato dopo, è Santa Teresina del Bambino Gesù, che non è mai uscita dal suo convento. L'altro che ha ricordato il Papa nelle catechesi successive è il grande santo missionario della Compagnia di Gesù, San Francesco Saverio, che ha evangelizzato l'India, il Giappone e poi è morto poco prima di entrare in Cina perché aveva capito che la Cina era la chiave di volta per tutta l'Asia. Se si fosse convertita la Cina, la fede cristiana sarebbe potuta dilagare, diciamo così, in tutto il continente. Così non è stato perché ha incontrato la morte poco prima di poter entrare ed evangelizzare la Cina. Bene, con questo chiudiamo, siamo arrivati alla fine. Vi auguro una buona settimana, una buona notte e arrivederci a martedì prossimo.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.